nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Quindicesimo episodio.
Scienziati fossero scettici circa le probabili applicazioni dei principi cibernetici nelle scienze umane, secondo Wiener un'incomprensione, un ottimismo eccessivo, altri credono nella missione universale della cibernetica e nella necessità di divulgarla, come l'antropologo Gregory Bateson. Mobilitato durante la guerra nel Pacifico meridionale per operare alla disinformazione dell'esercito giapponese, in teoria fin dalle conferenze Meiji si mostra reticente ad applicare le ricerche in scienze umane in ambito politico e almeno formalmente nutre dubbi riguardo l'ingegneria sociale, anche se poi la sua opera darà vita, ad esempio, a un approccio puramente pragmatico ai problemi di salute mentale. Come nel caso di Wiener, non pare che per Bateson i paradossi abbiano rappresentato ostacoli insormontabili, anche se sarà soprattutto quest'ultimo a dare quella spinta necessaria alla cibernetica per affermarsi definitivamente come scienza onnicomprensiva. Affascinato dalle questioni legate alla comunicazione, sarà uno dei primi teorici a proporre un approccio cibernetico globale all'individuo e alla società, che si affermerà nel secondo ciclo di incontri sulla cibernetica. Infatti, tra il 1956 e il 1970 si svolgono 6 congressi a Namur, vicino Parigi, che sanciscono la fusione della cibernetica, definita lo strumento intellettuale più potente di tutti i tempi, con le scienze umane. Queste, varcando definitivamente il confine dell'analisi critica propria dell'umanità classica, passano dal lato dell'ingegneria sociale, presente d'altronde, assieme al positivismo, fin dai tempi di Saint-Simon e Auguste Comte. E, confidando nell'automazione, puntano a risolvere questioni sociali e individuali considerate ormai da una prospettiva puramente organizzativa.
Luce rossa significa che sei profondamente concentrato.
Gli insegnanti di questa scuola elementare cinese,
luce blu, che sei distratto,
sanno esattamente quando qualcuno non sta attento.
Luce bianca significa che sei offline.
Questi cerchietti misurano il livello di concentrazione di ogni studente. Le informazioni registrate sono inviate direttamente sul computer dell'insegnante e ai genitori. La Cina ha grandi progetti: diventare leader mondiale nell'intelligenza artificiale. Ha favorito la nascita di un'economia senza denaro contante, dove le persone fanno acquisti con il riconoscimento facciale. Un enorme network di camere di sorveglianza con riconoscimento facciale aiuta la polizia a controllare i cittadini, mentre alcune scuole offrono un anticipo di come potrà essere la futura educazione high-tech. Nelle classi ci sono robot che studiano la salute degli alunni e il livello del loro impegno. Gli studenti indossano uniformi con microchip che tracciano la loro posizione. Ci sono anche videocamere che controllano quanto di frequente gli studenti danno un'occhiata al proprio telefonino o sbadigliano durante le lezioni. Tuttavia, le scuole sostengono che non è stato difficile ottenere il consenso dei genitori ad arruolare i bambini in uno dei più grandi esperimenti al mondo in educazione con intelligenza artificiale. Un programma che dovrebbe alzare il livello di rendimento degli studenti, ma che sta alimentando potenti algoritmi.
Se è per la ricerca e lo sviluppo del nostro paese, non credo sia un problema.
Il governo ha investito miliardi di dollari nel progetto, mettendo assieme gigantesche start-up tecnologiche e scuole. Abbiamo potuto accedere in esclusiva a una scuola elementare poche ore fuori Shanghai, per vedere di prima mano come l'intelligenza artificiale venga adoperata in classe. In questa quinta elementare, la giornata comincia indossando questo cerchietto, un sensore di onde cerebrali. Quindi gli studenti praticano la meditazione.
Immaginate una luce calda che brucia in mezzo alle vostre sopracciglia.
Il dispositivo è made in Cina e possiede tre elettrodi, due dietro le orecchie e uno sulla fronte. Questi sensori raccolgono i segnali elettrici emessi dai neuroni nel cervello. I dati dei neuroni sono poi inviati in tempo reale al computer dell'insegnante. Così, mentre gli studenti risolvono problemi di matematica, un insegnante può vedere subito chi sta attento e chi no.
Vedete? In questo periodo, questo studente era un po' distratto.
In seguito, viene stilato un rapporto che mostra quanto la scolaresca sia attenta. arriva perfino a dettagliare il livello di concentrazione di ogni singolo studente a intervalli di 10 minuti. Questi dati sono inviati anche a un gruppo chat di genitori.
In questa schermata si possono vedere i voti di ogni studente.
Nonostante la possibilità di una lettura falsata dei segnali, gli insegnanti ci hanno detto che questi cerchietti hanno costretto gli studenti a essere più disciplinati.
Quando gli studenti rispondono alle mie domande in classe, parlano con voce più alta del solito.
Gli insegnanti dicono che adesso gli studenti sono più attenti durante le lezioni, studiano di più e ottengono voti più alti.
Sono diventata più attenta in classe. Tutti i compiti mi vengono restituiti con ottimi voti.
Ma non tutti gli alunni sono così entusiasti.
Quando abbiamo indossato la prima volta questi cerchietti era come se ci stessero controllando. Sento una pressione qui, sulla fronte. Il cerchietto mi sta stretto.
Questo studente, colto a sonnecchiare durante le lezioni, ci ha detto che i suoi genitori lo hanno punito per gli scarsi livelli di attenzione. E questo tipo di dati aggiungono una nuova forma di pressione sugli studenti.
Immagina che ci sia un esame e come voto tutti prendono 95 o più, ma tu ottieni solo 85. Non ti senti di essere rimasto indietro?
Le aziende che abbiamo intervistato sostengono che i dati possono finire in progetti di ricerca finanziati dal governo. Abbiamo parlato con genitori che sono ignari su dove finiscono questi dati, ma non sembra che gli interessi molto. Queste aule sono laboratori per le future generazioni e, mentre questi nuovi strumenti possono potenzialmente aiutare circa 200 milioni di studenti ad alzare il loro rendimento, come tutto ciò funzioni, non sarà chiaro prima che diventeranno cittadini adulti.
Lupo il manduca, la pecora, l'osso, i cani, la carne, il beccaio, la pisa di ciurne dell'ulinare, la paia per fare i cardighe, la scuola, il caldo, la strega, Il merlo, il becco, la spigo, la donna, la tosse, l'uomo sfodigo, quando lo rimuova l'osso, la rosa, e giù in oggi cerca la sposa. Osso, i cani, i corni, il beccoio, la sangue per far la torta, e in caeccia del chilo chi come ascolta.
Ma cosa dite, Battisti?
Chissà come fa a inventare queste storie.
Tutte le sere ne ha una nuova.
Questa è la bella, eh.
La schermatura esperienziale dall'organico genera ignoranze. Queste alimentano disagi nel vissuto quotidiano. Alcune dinamiche di relazione ambientale gestibili con relativa facilità in contesti ipotecnologici oggi generano fastidi e difficoltà. Può trattarsi dell'insetto che si presenta dove non dovrebbe, della sofferenza che provoca camminare a piedi nudi su un sentiero di terra, del fetore emanato dalle intestine di un animale che si prepara per la cottura. Di fronte a tali impacci e imbarazzi vi sono due strade possibili. Primo, accettare il contatto, affrontare la contaminazione, sporcarsi le mani per gestire l'organico, imparare, facendolo, ad abituarsi a scomodità e impurità, avere la pazienza necessaria affinché il corpo acquisti destrezza. Secondo, evitare il contatto, cercare nuovi schermi tecnologici che permettono di evitare luoghi, odori, situazioni, incontri problematici. Se la prima opzione permette di gestire le difficoltà incorporando saperi, la seconda accettua l'ecofobia e tende a ridurre ulteriormente la nostra capacità di stare nell'organico. Tanto più si eliminerà la capacità umana di affrontare e risolvere le situazioni della vita e la si sostituirà con l'intervento di una nuova tecnologia, quanto più si ridurrà quella stessa capacità umana in favore di una passiva soggezione al potere della macchina. Qui esamino quella che chiamo spirale ecofobica, che si è affermata con dirompente forza negli ultimi decenni. Homo Comfort è nato e cresciuto prevalentemente in ambienti atmosferici e sensoriali protetti artificialmente, caratterizzati da un'igiene accentuata, un controllo capillare, una schermatura pervasiva. L'abitudine a tali contesti genera una sensazione di schifo e paura nel momento in cui capita di imbattersi in elementi organici non sottomessi alle aspettative umane. Lo scandaloso, imprevisto, pericoloso, minaccioso incontro con una natura non tecnologicamente digerita diventa impaccio fastidioso. Fa ritrarre Homo Comfort. Lo porta a rifugiarsi nella sicurezza degli ambienti controllati in cui è abituato a vivere e lo mette alla ricerca dell'artificio adatto per schermare la natura indomita. Questi percorsi sensoriali ed emotivi favoriscono un'ulteriore inibizione dell'interazione con l'organicità. Alla fine del processo di avvicinamento, difficoltà, repulsione e schermatura, si sarà accentuata la bolla igienizzata in cui vive l'umanità contemporanea e l'affidamento all'ipertecnologia. Chiamo questa dinamica spirale ecofobica. Agisce su un vasto spettro di dimensioni esperienziali, da quella culturale individuale nella progressiva estensione di ciò che fa schifo, a quella fisiologica che concerne l'allenamento degli organi, del funzionamento corporeo, della costruzione delle immunità. Il mondo rurale, progressivamente spopolato e mutilato, rimane a lungo testimonianza di una socialità ancora parzialmente ipotecnologica, in cui l'interazione con l'organico è meno inibita da intolleranze sensoriali. Di Pasquale ricorda, ad esempio, la dimestichezza con l'uso di escrementi in agricoltura nella Toscana del primo Novecento. Rientra nella rosa dei saperi empirici che caratterizzavano un mondo avvezzo a non buttare via nulla, un mondo che sapeva sfruttare al meglio i processi naturali. L'autosussistenza rurale richiede una connessione organica imprescindibile che prevale sulla stigmatizzazione associata alla mancata schermatura, espressa in forma di ripugnanza. È però un rallentamento parziale e contestuale, limitato ad aree marginali. Nel complesso, la sensazione di schifo si allarga e rafforza di pari passo all'affermarsi di homo comfort. La vita schermata ipertecnologica richiede nuove espressioni culturali che rafforzino, legittimino ed esprimano la trascendenza dall'organico, non apprezzato perché ormai inusuale più che effettivamente contaminante o pericoloso. La legittimazione e il sostegno sociale all'avvento vertiginoso dell'ipertecnologia risiedono, oltre che nell'evidente disponibilità di comodità, nella capacità di controllare naturalità ritenute minacciose, puzzolenti e repellenti. Homo comfort genera un habitat vitale che ha come caratteristica centrale la separazione dal naturale. Manca il contatto e, di conseguenza, diversi aspetti dell'interazione con l'organico, vissuti quotidianamente per secoli senza questa intensità di disagio, suscitano ora emozioni forti associate a una sensorialità negativa, quella del dolore, del disagio, del disgusto, della paura. Il contatto con la materialità dei processi organici ha suscitato sempre più una sensazione di fastidio, espressa in termini di schifo. Homo comfort prova schifo a uccidere un animale, a medicare una ferita, a immergere le mani nel terreno, a toccare le alghe. Alcuni cominciano a sentire un senso di sconforto nello stendersi su un manto erboso. Lo sporco e i residui organici vengono eliminati tramite congegni che li collocano al di fuori del vissuto. Quando, occasionalmente, riappaiono, fanno schifo. Il fatto che la sensazione di repulsione sia condivisa, che ci si attenda persone schifate in certi rapporti con determinati elementi naturali, rafforza una nozione di schifo allargata e paranoica. L'esclamazione «che schifo!» raramente suscita obiezioni. Gli altri esseri umani sono percepiti come potenziale fonte di contaminazione, a prescindere dal loro stato di salute. Le Breton sottolinea la difficoltà contemporanea nel toccarsi anche tra persone ritenute sane. Appena ci si sfiora, si chiede scusa. Si manifestano segni di disagio nell'interazione tattile ordinaria con il prossimo umano quando questa non è controllata o avviene con soggetti che non rispondono ai canoni estetici e igienici attesi. Un'accentuata varietà fisica è stata parte del panorama corporeo dei contesti ipotecnologici. Ora, fisici difformi dal modello di corpo sano imperante vengono visti con sospetto, pietà e disgusto. Suscitano non solo stupore ma spesso ribrezzo, forme fisiche non convenzionali, disabilità conclamate, tracce di patologie pregresse come lebbra, poliomielite, vaiolo, sifilide, peste, mutilazioni e ferite, soprattutto se non cicatrizzate, forme di scarificazione. Il cibo che è stato servito ad altri, che magari non lo hanno neanche assaggiato, viene in genere rifiutato o preventivamente distrutto, andando a impinguare la già sovrabbondante categoria dell'immondizia. La schermatura ipertecnologica consente e produce atteggiamenti schizzinosi. Si definiscono in termini sempre più restrittivi gli standard degli ambienti, degli odori, del cibo. L'ideale contemporaneo è un corpo igienizzato in un ambiente sintetico, meticolosamente epurato dal contatto con una natura. Il modello, continuamente riproposto come canone necessario in uffici, case, negozi, è infatti quello dell'ambiente sterilizzato, privo di qualsiasi organismo imprevisto. La piscina viene purificata con il cloro, si comprano prodotti alimentari certificati come asettici, l'acqua del rubinetto, così come quella commercializzata in bottiglie, è rigorosamente sterile. I pavimenti dei luoghi pubblici, che ora si rispettino, vengono disinfestati costantemente. La carica organica del latte viene annientata con processi di riscaldamento elevato. Le istituzioni sanitarie, prime promotrici dell'igienizzazione di luoghi e corpi, hanno cercato di far diventare, con un successo parziale, la somministrazione di vaccini una ricorrenza annuale, mentre hanno avuto risvolti migliori con gli antibiotici. Allo schifo si risponde perfezionando tecnologie che consentono di generare corpi, luoghi, oggetti, prassi di consumo che soddisfano i selettivi criteri sanitari di Homo Comfort. Si allarga l'ambito di ciò che fa ribrezzo, ma si può vivere senza doverci entrare in contatto. Questa dilatazione del concetto di schifo, che ormai investe l'interazione con buona parte della materialità non addomesticata, in modo artificiale, esprime simbolicamente e rafforza quotidianamente una schermatura che si traduce nelle impreparazioni e incompetenze tipiche delle spirali ecofobiche. La sistematica elusione di quella gamma, sempre più vasta, di corpi, animali, luoghi, piante che suscitano ribrezzo, alimenta l'ignoranza e quindi l'angoscia associata al contatto con vite, dinamiche e materiali organici. L'umanità contemporanea spiega e assolve in termini di schifo la propria inettitudine nel rapporto con la natura. Lo schifo, crede Homo Comfort, si fonda su dinamiche corporee profonde e naturali. Non è così. Il ribrezzo che sentiamo, sia per vigore che per cause scatenanti, si manifesta solo attraverso il corpo di Homo Comfort e attiva reazioni ignote a buona parte dell'umanità ipotecnologica. Questi distacchi esperienziali generano le premesse per più profondi superamenti del rapporto tra Homo Comfort e natura. Dal momento in cui non si entra in contatto con la materialità organica autonoma, il funzionamento biologico del corpo non impara a decifrarla, conoscerla, gestirla, neutralizzarla. Di conseguenza, quando il comodo scorrere della vita incontra un mondo non addomesticato, spesso si prova paura prima, fastidio e sofferenza poi. Interagire con il naturale assume, in questo contesto, il carattere di esperienza traumatica, a cui si risponde accentuando ulteriormente il ricorso agli schermi. Gli esempi sono molteplici. Se una madre allatta il figlio al seno, quest'ultimo dovrà sforzarsi con energiche succhiate per indurre il flusso di latte materno. In compenso, beneficerà delle sue proprietà. Se la madre pensa di non avere latte a sufficienza, non vuole allattare o vuole facilitare l'allattamento al neonato, ricorre al biberon con il latte in polvere. Questa tetta artificiale è pensata per far fluire il latte comodamente dal morbido bocchino in lattice. Man mano che il neonato si abitua al biberon, tende a perdere la capacità di attaccarsi alla tetta materna con successo, perché si disabitua a succhiare in maniera energica e prolungata. La madre perde la capacità di produrre latte quando viene meno lo stimolo della succhiata e al bambino rimarrà solo il surrogato artificiale. Si perde così il nesso che lega madre e figlio in ambito affettivo, nutritivo, immunologico. I vaccini sono il surrogato ipertecnologico dello sviluppo immunitario corporeo. Si iniettano preparati contenenti proteine e DNA di microorganismi trattati chimicamente in modo da attivare la produzione di anticorpi neutralizzanti il microorganismo stesso. Questo avviene normalmente in natura. Il vaccino acquista, in certi casi, maggiore efficacia perché il trattamento previene lo sviluppo della malattia. La scienza medica rivendica la sua efficacia nella drastica riduzione dell'impatto di diversi morbi mortali. Il vaccino è però progressivamente diventato una delle procedure schermatizzanti standard, applicato non solo a gravi patologie epidemiche, ma anche a malattie infantili sostanzialmente innocue, dalla rosolia alla varicella, al papilloma virus all'influenza. La preoccupazione igienica e salutistica si risolve nel perfezionamento di prodotti chimici e farmacologici, inibendo così lo sviluppo di reazioni immunitarie endogene e naturali. Non si tratta più di proteggere vite, ma di tenere il sistema immunitario in stato di perenne sonnolenza, stimolato solo a calibrare somministrazioni ipertecnologiche. I media aumentano il senso di pericolosità dei morbi per indurre la cittadinanza a vaccinarsi e legittimare investimenti di fondi pubblici per comprare presunti vaccini, così da contrastare presunte epidemie. Il susseguirsi negli ultimi anni di pandemie mondiali sostanzialmente inventate, come la SARS, l'aviaria e l'H1N1, è sintomatico della volontà di foraggiare, a scapito del buonsenso, le grandi imprese farmaceutiche. Il corpo che si muove esclusivamente in ambienti igienizzati e asettici garantisce la propria salute non attraverso lo sviluppo di un sistema di reazione all'ambiente, ma attraverso una schermatura che lo protegge e che tuttavia impedisce al contempo lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di difesa immunitaria da aggressioni batteriche o virali. L'igiene assoluta può garantire l'assenza di elementi patogeni, ma genera protezione fragili perché dipendenti dal grado di sterilizzazione dell'ambiente e non dalla nostra costituzione fisica. Le falle nello schermo protettivo, che non può essere onnipresente, mettono in luce un homo comfort che è sempre più incapace di generare difese endogene. Nel momento in cui il corpo viene a contatto con agenti esterni è impreparato e gli effetti negativi sono quindi amplificati rispetto a un corpo allenato all'interazione organica, abituato a entrare in contatto e gestire le infinite piccole patologie, i veleni, le infezioni, i fastidi, le fatiche, i dolori del mondo circostante. La vita comoda fa perdere competenze e genera corpi inadatti al rapporto con una materialità non preventivamente ammansita per uso umano. Una volta smarrita la capacità di gestire con una tecnologia rudimentale e reperibile un ambiente, un processo, un'attività, uno sforzo, una sofferenza, il sostituto tecnologico da opzione diventa necessità. L'umanità, da autonoma protagonista in grado di generare e incorporare soluzioni, diventa dipendente dalla tecnologia e da chi ne controlla progettazione e mercificazione. Se l'umanità si era illusa, o era stata indotta a illudersi, che la tecnologia sarebbe rimasta confinata in se stessa, strumento che generava benefici senza conseguenze, ora appare evidente che nel processo di produzione della comodità artificiale l'intera struttura e le singole parti costitutive dell'essere umano vengono alterate, spesso con conseguenze indesiderate, dannose, pericolose. Nel corpo sociale si tende a sorvolare sul fatto che l'ipertecnologia sia diventata imprescindibile, generando la perdita di saperi incorporati, progressivamente delegati a congegni e prodotti. Solo il prossimo collasso tecnologico rivelerà, nella sua drammaticità, ciò che Homo Comfort ha perso in termini di competenze e autonomia, sposando acriticamente l'ipertecnologizzazione.
Dove vuoi andare? Eh?
A raccogliere le erbe mediche.
Bene, allora andiamo.
Maestro, le erbe le ha messe qui.
Oh, bene, ne ha raccolte molte. Gettala subito via. Eh?
Ma perché? È uguale alle altre.
È vero, sono uguali, ma alcune piante sono velenose, altre invece sono curative. Eh?
E come si riconoscono?
Se stai ben attento, qui in cima si vede una striscia bianca. Se mangi questa erba, muori. Non la raccogliere. Non raccoglierla mai più. Eh?
E questa si può mangiare?
Sì, 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 questa va bene.
Ascoltate, amici amati dei contadini disperati, di quei bravi lavoratori dissanguati da sfruttatori. Loro lavorano tutto l'anno con sudor, fatiche, affanno da primo albore a tarda notte, mangiano polenta e patate cotte. Ed il curato ed il padrone, mangiando secche e bocaponi, del pan bianchissimo e del buon vino, alla barba di contadino. Il primo è sempre il padrone, con la metà della sua porzione. E di Santa Agata e le orsoline, Santa Chiara e Santa Lucia, che cane olio li portano via. E dopo viene un uomo, una donna con qualche santa e qualche madonna, con una piccola medaglina li portano via ova e farina. Ma la parabola anarchista ai contadini gli aprì la vista, molti si sono organizzati e più non credono a preti e frati, che come gli osti e i furboni il paradiso lo danno a porzioni. Questo è vero e non si nega, e tutta la chiesa gli è una bottega. Ma voi che siete illuminati e nella lega organizzati, ma quei furboni se vogliono mangiare, di te che vadano a lavorare.